Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a una nuova puntata di Terzo Tempo, tutti i sabati mattina su Radio Popolare dalle 11 alle 11.30. Io sono Martina Stefanoni. Oggi andremo in Germania, riprendiamo la storia dei quattro attivisti pro-Palestina che rischiano l'espulsione dal paese. Sono uno studente statunitense, una ragazza polacca e due cittadini irlandesi. Poi andremo in Argentina per raccontare come la compagnia idrica nazionale israeliana, la Mekorot, si stia comprando l'acqua della Patagonia. Prima però partiamo da qui. La voce che sentite è di Fatima Hassuna. Aveva 25 anni, era una fotografa, una giornalista, un artista. Viveva nella striscia di Gaza dove è stata uccisa mercoledì da un bombardamento israeliano, insieme a lei altri 10 membri della sua famiglia, compresa sua sorella, che era incinta. 24 ore prima della sua morte aveva ricevuto la notizia che il documentario di cui era protagonista era stato selezionato per il Festival di Cannes. La regista, l'iraniana Sepideh Farsi, era riuscita a chiamarla al telefono e le aveva promesso che avrebbero presentato insieme Put Your Soul on Your Hand and Walk. Fatima era molto felice, ha raccontato poi la regista. Fatima Hassuna da 18 mesi fotografava l'orrore in cui Gaza era stata trasformata, ma prima faceva tante altre cose, teatro ad esempio. Ce lo ha raccontato via messaggio Mohamed Hissi, direttore del Theatre Day Production di Gaza, che dal 1995 opera per dare alla popolazione palestinese, in particolare donne e giovani a Gaza, la possibilità di esprimersi attraverso il teatro, l'arte e varie tecniche espressive, nella convinzione che l'arte sia uno strumento di promozione della libertà di espressione e dei diritti umani. Dal 2018 collabora con la ONG italiana COSPE. Tramite loro abbiamo raggiunto il signor Issi, che ci ha detto che Fatima era al primo anno del corso di teatro, che amava scrivere e fare fotografie ed era sempre piena di belle idee. Fatima, ha detto, era la ragazza con il grande sorriso, amava e aiutava tutti, piena di speranza e con la parola libertà sempre sulla bocca. Aveva occhi delicati, sempre pieni di lacrime, lacrime di gioia, di tristezza, di empatia e di amore insieme. Mohamed Issi poi ci ha inoltrato questo messaggio vocale che Fatima ha inviato ad un amico qualche giorno fa. È un audio straziante che però vogliamo farvi sentire perché forse più di tutto fa capire la paura e il terrore che i bombardamenti israeliani seminano insieme alla morte.
The party is begin. They bombing. They bombing. They bombing us. It's so terrible, but we are strong. We are strong. Don't worry. It's very near. It's very near.
Fatima si doveva sposare pochi giorni dopo la sua morte. Si era fidanzata durante la guerra, amava la vita, raccontano tutti quelli che la conoscono. Ma come tutti i Gazawi, sapeva che la morte era accanto a lei. Una poetessa di Gaza, Haidar El Ghazali, ha raccontato in un post su Instagram che prima di essere uccisa, Fatima le aveva chiesto di scrivere una poesia per lei quando sarebbe morta. Il sole di oggi non farà male, ha scritto la poetessa. Le piante nei vasi si sistemeranno per un visitatore gentile. Sarà luminoso abbastanza per permettere alle madri di asciugare in fretta il bucato e fresco abbastanza per permettere ai bambini di giocare tutto il giorno. Il sole di oggi non sarà duro con nessuno. Sul suo profilo Instagram Fatima Hassuna aveva scritto: Se dovessi morire vorrei una morte fragorosa. Non voglio essere solo una notizia dell'ultima ora o un numero in un gruppo. Voglio una morte che il mondo senta, un impatto che duri nel tempo e un'immagine senza tempo che non possa essere sepolta dal tempo o dallo spazio. E noi oggi cerchiamo in qualche modo di onorare questo suo desiderio. Per questo abbiamo chiesto di parlarci di lei ad una sua amica, Aya Ashour, una ragazza di 23 anni della Striscia di Gaza, attivista per i diritti umani e delle donne.
Fatima, she is a friend and colleague, one of those rare souls full of light and hope and passion.
Fatima era una mia amica e una collega, una di quelle rare anime piene di vita e passione. Era impegnata nella sua comunità, soprattutto nel sostenere donne e bambini a Gaza. L'ho incontrata nel 2021, quando lavoravamo insieme a un progetto di supporto per i giovani dell'Università di Gaza. Parlavamo di cinema, di libri, di fotografie e cose così. Era davvero straordinaria. Credeva nella giustizia e nella dignità e si impegnava per questo, anche sotto i bombardamenti. Nel 2024 ha perso parte della sua famiglia e questa settimana l'abbiamo persa insieme ad altri 10 membri della sua famiglia. Era nel sud della Striscia di Gaza, documentava la fame, il genocidio, parlava di donne e bambini. Scattava sempre fotografie, anche nella situazione più dura e travagliata.
Talking about women and children, she took the photo even the hardest and troubled situation there.
And also, come lei, anche tu sui social cerchi di raccontare cosa sta succedendo a Gaza e di dare un volto ai nomi, così che le persone a Gaza non siano solo numeri.
Just so people in Gaza are not just numbers.
Yeah, yeah, because I don't want just to let the world know us just as numbers.
Sì, perché non voglio che il mondo ci conosca solo come numeri, perché non siamo solo numeri. Abbiamo storie, sogni e qualcosa nella nostra vita. Forse le nostre case, forse la nostra città, forse la nostra famiglia. Abbiamo delle storie. E tutti qui a Gaza cerchiamo di parlare della nostra storia perché, in questo modo, cerchiamo di far sì che il mondo si ricordi di noi, anche se abbiamo perso la vita. E allo stesso tempo stiamo cercando di documentare le violazioni e il genocidio. Dopo più di un anno di genocidio pensiamo che il mondo non abbia più bisogno di foto o video per sapere cosa sta succedendo, perché lo sa già, ma il mondo continua a sostenere Israele nonostante tutto. Per questo continuiamo a mostrare al mondo quello che succede, perché non abbiamo un altro modo, un'altra via.
Continue to show the world what is happening here because we don't have another way or an.
Questa è Yah Bah El Tufan di Hamza Namira, una canzone che la stessa Fatima aveva scelto per accompagnare uno dei suoi scatti su Instagram, uno scatto che mostrava il mare di Gaza.
بحر مظهرش في العشية من اللي مشى في الصبحية مظهرش في العشية سوى التحباب البحرية خبر عنه ما بان يا البحر الطوفان يا البحر الغامق ماذا اديت رجال وفتيان شابات وشباب صبيات وصبيان يا البحر الغامق ماذا اديت رجاله
شابات وشباك صبيات وصبيان مين اللي اديتو بسفينتو ما بانا وعدي يا البحر الطوفان
Adesso andiamo in Germania, è fissato per il 21 aprile, lunedì, il termine per lasciare la Germania per i 4 attivisti pro-Palestina che rischiano l'espulsione dal paese. Una storia che avevamo già raccontato in esteri, ma sulla quale torniamo oggi perché è molto esemplificativa di un clima preoccupante non solo per quanto riguarda ovviamente tutto ciò che gira intorno alla questione israelo-palestinese, ma anche sullo stato di diritto in Germania quando si parla di Palestina. Κι όταν βλέπω τα πουλιά να έρχονται, σε θυμάμαι. Sentiamo Alessandro Ricci.
Quattro attivisti pro-Palestina, tre cittadini europei e uno statunitense rischiano di essere espulsi dalla Germania. L'elemento su cui si basano l'espulsione è la Staatsräson, la ragione di Stato tedesca che pone la sicurezza di Israele come interesse nazionale. Si tratta di un principio politico privo di valore giuridico vincolante, ma che negli ultimi anni è stato usato come argomento per giustificare interventi restrittivi contro il dissenso filo-palestinese, un caso che richiama alla mente le recenti repressioni negli Stati Uniti, come le misure volute da Trump contro gli studenti filo-palestinesi della Columbia University. E anche in Germania ora si alza la voce di chi denuncia una preoccupante deriva autoritaria. A parlare è Alexander Gorski, avvocato di due dei quattro attivisti, secondo cui queste espulsioni non solo sono politicamente motivate, ma anche giuridicamente fondate. Signor Goschi, c'è grande clamore dietro a questo caso, ma cosa è successo di preciso?
Contro queste persone esistono uno o più procedimenti penali. Tuttavia, nessuna di queste persone è stata finora condannata penalmente. L'unica persona tra le molte che è comparsa in tribunale è stata assolta. L'ufficio stranieri presume che i nostri assistiti diffondano antisemitismo, sostengano Hamas e che per questo motivo, per la ragione di Stato, sia necessaria l'espulsione. Per me è stato molto sorprendente, perché i provvedimenti adottati dall'ufficio stranieri di Berlino sono, a mio avviso, chiaramente illegittimi. Del resto, lo stesso ufficio stranieri di Berlino la pensava così. Quando infatti ha ricevuto l'ordine dell'amministrazione interna del Senato berlinese di espellere queste persone, l'ufficio statale per l'immigrazione si è opposto, affermando che non era possibile, che sarebbe stato illegale. Tuttavia, l'opposizione è stata respinta e l'espulsione è stata eseguita su ordine dell'amministrazione interna. Siamo quindi sorpresi, perché perfino l'ufficio stranieri aveva dichiarato che, nel caso di questi tre soggetti, si trattava di un provvedimento illegale. Per questo vediamo un comportamento chiaramente illegittimo da parte delle autorità. È vero che le persone con cittadinanza europea possono perdere il loro diritto alla libera circolazione solo se condannate per reati. Non è questo il caso, e perciò riteniamo che il procedimento sia chiaramente motivato politicamente. Questo emerge anche dalle dichiarazioni della CDU e del sindaco Kai Wegner, rese pubbliche dopo che il caso è emerso sui media.
Lei parla apertamente di un caso politico. Del resto il movimento pro-Palestina ha visto una forte repressione da parte della polizia e della politica tedesca. Secondo lei qual è la motivazione?
Pensiamo che la Germania stia agendo in modo molto rigido e severo in nome della cosiddetta ragion di Stato. Riteniamo che ciò non sia giuridicamente sostenibile e politicamente sbagliato. Come avvocati, vediamo qui una motivazione politica da parte delle autorità per agire contro il movimento palestinese. Il diritto dell'immigrazione viene abusato per mettere a tacere i movimenti sociali. Il fatto che siano state colpite proprio queste quattro persone è più che altro una questione di caso. Si vuole dare un esempio. Esattamente questo è ciò che afferma anche la CDU dopo che l'episodio è diventato pubblico. Lo stesso sindaco Kai Wegner e i suoi colleghi della CDU sostengono questo. Io considero questo un autoritarismo pericoloso e come avvocato e parte coinvolta insistiamo affinché lo Stato rispetti le proprie leggi. Esistono già casi in cui persone palestinesi o di origine araba vengono espulse dalla Germania solo perché, per esempio, si sono espresse sui social media a favore della causa palestinese nel conflitto medio orientale. Purtroppo, finora, questo fatto non ha interessato i media tedeschi. Ritengo che la ragione sia che una parte consistente dei media tedeschi è profondamente razzista e non si interessa quando le autorità tedesche agiscono contro persone musulmane o arabe. Questo caso è diverso. Siamo riusciti riusciti a dimostrare che c'era pressione politica. Inoltre, tre delle persone coinvolte hanno la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea. Ecco perché questo caso è diventato così noto. Ma il problema è molto più profondo. In Germania si sta creando una società a due velocità per quanto riguarda la libertà di opinione. Un diritto per chi ha il passaporto tedesco e un altro diritto per chi non lo ha.
Ein Recht für Menschen ohne deutschen Pass.
Questa deriva tedesca ricorda molto, diciamo, quanto sta facendo l'amministrazione Trump negli Stati Uniti con gli studenti stranieri che si espongono contro il genocidio a Gaza. In queste settimane Bernie Sanders è una delle poche voci della politica americana, dell'opposizione americana, che si sta spendendo contro questa deriva autoritaria della Casa Bianca, e tra gli artisti che lo accompagnano sui palchi che solca c'è anche spesso John Baez. E quindi questa è Here's to You, Nicola and Bart. Prima di salutarci andiamo in Argentina, dove la società israeliana Mekorot, che gestisce l'acqua in Israele, sta sostanzialmente prosciugando le riserve idriche della Patagonia per utilizzarla nelle attività estrattive a discapito delle popolazioni indigene che vivono nella zona. Il tutto con l'appoggio ovviamente incondizionato del presidente Javier Milei. Ce ne parla Marta Facchini.
In Argentina si consolida la presenza dell'impresa israeliana Mekorot, denunciata a livello internazionale per il suo ruolo nel limitare l'accesso all'acqua alle comunità palestinesi, in quello che è stato definito un apartheid idrico. La compagnia ha firmato accordi con i governi di 12 province argentine per sviluppare piani di gestione delle risorse idriche. L'obiettivo dichiarato è fornire consulenza nell'elaborazione di piani regolatori dell'acqua e ottimizzarne l'uso. Sugli accordi pesa una forte opacità che impedisce di conoscere i termini precisi della collaborazione e dei contratti commerciali, che non sono stati resi pubblici. La situazione ha sollevato le critiche di attivisti e delle comunità dei popoli originari, che denunciano la mancanza di trasparenza e il rischio che le collaborazioni aprano la strada a modelli di gestione incompatibili con la tutela dell'ambiente. Chi si oppone denuncia anche la collaborazione con un'impresa responsabile della violazione dei diritti dei palestinesi. Fondata nel 1937, Mekorot è la compagnia idrica statale israeliana ed è responsabile della pianificazione e della gestione delle risorse idriche di Israele, ricopre un ruolo centrale nel controllo dell'acqua nei territori palestinesi occupati e contribuisce a una sistematica discriminazione nell'accesso all'acqua per le comunità palestinesi a favore delle colonie israeliane. Le Nazioni Unite e le organizzazioni non governative hanno denunciato che Mekorot ha danneggiato le infrastrutture idriche locali palestinesi, ha prosciugato sorgenti e ha sfruttato le risorse naturali per favorire gli interessi israeliani, contribuendo all'espansione delle colonie e alla subordinazione economica della Palestina. Dalla sua fondazione Mekorot è uscita fuori dai propri confini e si è presentata come un'azienda in grado di fornire soluzioni tecniche e gestionali all'avanguardia, soprattutto in contesti che richiedono un uso intensivo dell'acqua in ambienti difficili. I rapporti commerciali tra Mekorot e l'Argentina iniziano nel 2011. L'impresa avrebbe dovuto costruire un impianto per il trattamento dell'acqua nella città di La Plata, dietro il pagamento di 170 milioni di dollari. Nel 2013 il contratto era stato sospeso a causa delle forti proteste della società civile. Nell'aprile aprile 2022 i rapporti tra Mekorot e l'Argentina sono ricominciati. Una missione di tecnici e politici aveva visitato Israele per conoscere quella che viene pubblicamente promossa come una gestione di successo dell'acqua in un territorio desertico. Ad oggi 12 province hanno firmato accordi con Mekorot per la consulenza nello sviluppo di piani di gestione dell'acqua. Si tratta di aree dell'Argentina situate in particolare nella zona della cordigliera e dove si concentrano attività estrattive di litio, come la provincia di Jujuy e Catamarca, e di gas naturale, come la provincia di Neuquén, dove si trova Vaca Muerta, una delle più grandi riserve al mondo di gas e petrolio non convenzionale. In una prima fase, la provincia stringe un accordo quadro con il Consiglio federale delle infrastrutture, un organismo autonomo e interprovinciale che gestisce progetti di sviluppo sui territori e ricopre un ruolo di intermediario politico e organismo tecnico. Questo ente non dipende direttamente dal potere esecutivo nazionale. La sua condizione giuridica gli conferisce autonomia operativa. In particolare, non è soggetto alle stesse normative di trasparenza e controllo che si applicano agli enti statali nazionali. Ciò rende difficile ottenere informazioni sui contratti che stipula in quanto delegato della provincia, come nel caso dell'accordo con Mekorot. Le comunità locali, formate da attiviste, cittadini e rappresentanti delle comunità originarie, hanno portato avanti reiterate richieste di accesso alle informazioni, che in quasi tutti i casi non hanno ricevuto risposta. Su 12 richieste è stato possibile accedere solo al contratto commerciale con la provincia di Rio Negro, nella Patagonia settentrionale. Secondo i documenti che abbiamo potuto leggere, Mekorot dovrebbe fornire una consulenza per la realizzazione di un piano regolatore per la gestione delle risorse idriche. Tra i suoi obiettivi dovrebbe affrontare le sfide del cambiamento climatico, calcolare il valore economico dell'acqua e costruire un impianto di desalinizzazione sulla costa atlantica. Il contratto si basa su un accordo quadro firmato nel 1982 tra l'ultima dittatura argentina e lo Stato di Israele. È un contratto di consulenza di 18 mesi per un costo complessivo di $1,5 milioni, prorogabile al costo di $72,000 mensili a spese dello Stato argentino. Una delle clausole più delicate riguarda la proprietà intellettuale delle informazioni sui beni naturali. Per svolgere il suo lavoro, Mekorot deve avere accesso a informazioni attualmente nelle mani dello Stato argentino, identificare tutti i corsi d'acqua, superficiali e sotterranei, per determinarne la potabilità e la possibilità di estrazione e utilizzo. Mekorot sarà l'unica proprietaria di tutte queste informazioni e deciderà nei suoi rapporti cosa Rio Negro potrà sapere e cosa no dei propri beni naturali. L'accordo prevede inoltre una totale riservatezza sulle informazioni ottenute, vieta qualunque comunicato stampa o materiale pubblicitario sul contratto senza il consenso scritto dell'azienda, prevede la possibilità di bloccare eventuali richieste giudiziarie di trasparenza. Per tutti i suoi termini si applica la legislazione inglese e in caso di controversia le parti si dovrebbero sottoporre ai tribunali con sede nel Regno Unito. Per le comunità si tratta di pratiche estrattiviste che mettono a rischio i territori, ci spiega Sol Morel, che fa parte della campagna Fuera Mekorot.
Mekorot contribuisce a rafforzare lo sviluppo del modello estrattivista che storicamente ci ha privato della possibilità di sostenere altre forme di economia. In relazione ai diritti dei popoli originari sono state violate diverse normative che dovrebbero proteggerli, come la Convenzione 169 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e l'Accordo di Escazú, che stabiliscono l'obbligo di una consultazione libera, previa e informata delle popolazioni indigene ogni volta che si stipulano accordi come quello stretto con l'azienda israeliana. Non solo non sono mai avvenute, ma non è nemmeno stata fornita alcuna informazione alle comunità.
In Argentina da anni attivisti e comunità originarie denunciano le ingerenze sui territori da parte di aziende straniere che impediscono alla popolazione locale di accedere alle fonti d'acqua. Per chi si oppone ai rapporti con Mekorot sono due le questioni in gioco: usare denaro pubblico per finanziare indirettamente il genocidio in Palestina e la concessione dell'acqua, che rischia di non essere più un diritto ma un privilegio per pochi e per le aziende.
Terzo tempo anche per oggi si ferma qui, torniamo come sempre sabato prossimo dalle 11 alle 11.30. Grazie a tutti per l'ascolto, una buona giornata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e buona Pasqua. Ciao!
Guida il tuo business con la tecnologia della gamma veicoli commerciali Peugeot. Scopri le prestazioni di carico elevate fino a 15 quintali di portata e i sistemi di assistenza alla guida e infotainment avanzati. Scegli la gamma veicoli commerciali Peugeot, disponibili anche in versione 100% elettrica. A partire da 17.700 euro oltre IVA con permuta o rottamazione, anche in pronta consegna. Fino al 30 aprile. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
Proteggiti con Luminea, la gamma di polizze assicurative pensate per te, la tua casa e la tua famiglia. E in più hai un bonus in bolletta. Scopri di più su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
Polizze assicurative di Europa Assistance Italia S.p.A. distribuite da Iren Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi su irelucegas.it.
Let's go! È tutto vero! Da MediaWorld hai ancora pochi giorni per approfittare del tasso zero. Fino al 24 aprile acquista il meglio della tecnologia anche a tasso zero e inizia a pagare tra 3 mesi. Approfittane subito in negozi e online. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
Cerchi una convenienza imbattibile anche a Pasqua? Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online, fino al 21 aprile, uova di cioccolato Bauli, 150 grammi di dolcezza e bontà, a soli 5,99€. Carrefour, il meglio per me, anche nel prezzo.
C'è chi nel buongiorno vede un
buongiornissimo!
E poi ci sei tu che
preferisco il silenzio.
E se ti svegliassi con una vista strepitosa e un balcone sul mare?
Eh!
Con Costa il buongiorno si vede dalla vista. Prenota la tua crociera entro il 4 maggio. La